Dal libro del Siracide. Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore e cammina nella sua vita.
Non so se avete notato, a me mi ha colpito questo, ve l'ho accennato altre volte, che il comandamento, oggi è la festa della famiglia, lo sapete, vero? Della liturgia si fa questa memoria, insomma. E io ci tengo a sottolineare che il comandamento onora il padre e la madre è profondamente ambiguo. Lo sapete perché vi dico questo? Perché io mi ricordo da ragazzo al catechismo, ma ve l'ho raccontato altre volte anche, quando si arrivava al comandamento onora il padre e la madre, ci dicevano che bisogna obbedire ai genitori, ai duce R, me lo ricordo sempre. Ci mettiamo dentro un'autorità, a prescindere, che è profondamente ambiguo, cioè se ho insegnato a disobbedire, a quel momento forse la guerra non c'era. Ecco, l'avete sentito invece oggi come abbiamo letto? Io lo trovo una riflessione ulteriore degli ebrei molto importante. Questo è il Siracide, non saprei dire, ora non mi viene in mente in che anno è stato scritto. Sicuramente successiva all'esodo, al discorso dell'onora il padre e la madre, e dice: rispetta i tuoi genitori quando il loro passo è incerto e la loro mente fragile, da vecchi, cioè, il che è molto più bello. Cioè non è l'esaltazione dell'autorità in sé, è dire quando i tuoi genitori non sono più in grado né di abbandonare. Ecco, volevo farvi notare questo, come quindi si sviluppano anche nell'Antico Testamento, la riflessione si sviluppa. Ecco.
Seconda lettura, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto. Ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio.
Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ammazzarlo. Giuseppe si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Infatti sono morti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. come vi dicevo prima, allora oggi è, nelle chiese cattoliche, è il giorno in cui si prega pensando alla famiglia di Gesù. La festa della, prima si diceva la Sacra Famiglia, poi il linguaggio è stato aggiornato, si chiama la Santa Famiglia, dietro c'è un tema di cui spesso io parlo. È così. Questa festa fu istituita nel 1892 da Leone XIII, il predecessore del Papa attuale, come nome, e fu istituita sicuramente per rafforzare la famiglia, che in quel momento era considerata attaccata da nuove ideologie. Ricordiamoci, 1892, siamo nel periodo dell'esplosione del comunismo, del marxismo, del socialismo a quei tempi, insomma, in tutto l'Occidente. E quindi la Chiesa la si mise in difesa dei valori tradizionali della famiglia, come se esistesse un modello di famiglia cristiana. Io sono del parere che non esiste un modello di famiglia cristiana. Secondo me ci sono degli elementi che ispirano, è necessario che ispirino la famiglia cristiana, ma non che c'è un modello, non è che la famiglia dell'Ottocento era più vicina al Vangelo di quella di oggi, perché in quella di oggi c'è il divorzio. Allora c'erano altri limiti nei riguardi del Vangelo, ben più gravi anche. E poi io penso un'altra cosa ancora, che la famiglia di Gesù, così come viene raccontata dai Vangeli, sia più un modello della Chiesa che non dell'istituto familiare, perché ci viene presentata dai Vangeli come una famiglia atipica. Marito e moglie non fanno l'amore, almeno questa è la tradizione della Chiesa, l'ha sempre detto. Il figlio che nasce dalla moglie non è figlio del padre, semmai somiglia di più a una famiglia adottiva. Oggi è una delle cose più belle che ci sia nella nostra società, l'esperienza dell'adozione. Mi sembra sulla linea dell'Evangelo in maniera potente proprio. Comunque i rapporti fra Gesù, i suoi genitori e in generale con tutto il clan dei parenti sono molto particolari e vale la pena rifletterci sopra. Non a caso ho detto il clan dei parenti, perché allora la famiglia era concepita più come un insieme di famiglie, c'era il capoccia, ma del resto anche quando ero bambino io, nelle famiglie contadine non c'era mia la famiglia monocellulare. Se un figliolo si sposava rimaneva nell'ambito del clan in cui il babbo, il nonno era il capofamiglia. Anzi, io direi che al tempo di Gesù l'influsso del capoccia della famiglia e di tutto il clan era fortissimo. Non erano autonome le famiglie. Il figliolo si sposava, rimaneva in casa e i figli diventavano parte del clan. Io mi ricordo sempre le famiglie contadine di cui ero amico quando ero bambino io, ero rimasta impressa questa scena. Io rimanevo spesso a mangiare da loro e ci sarà stati, ora non lo ricordo bene, insomma, una ventina a tavola, perché c'erano i figli adulti sposati. Io mi ricordo il capoccia, c'aveva una canna accanto a sé, alla seggiola, non per picchiare, assolutamente no, ma se uno di noi alzava troppo la voce, con la canna lui raggiungeva anche l'ultimo bambino, lo toccava per dire piano. Mi è rimasta impressa questa scena. Oggi farebbe ridere, oggi noi figliolo che dice ai babbi, alla mamma sta zitta, semmai, ecco. Ebbene, la famiglia nella cultura del popolo di Gesù è considerata il luogo della stabilità degli affetti. della trasmissione della fede e dei valori della vita. Ma Gesù va oltre questo aspetto e testimonia che nell'ottica del regno di Dio la famiglia può diventare anche pietra d'inciampo. Sono due facce della famiglia presenti nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento la famiglia viene presentata come il luogo dell'amore della coppia, appassionato e fragile anche, e per i figli il luogo della stabilità dell'amore e della trasmissione dei valori della tradizione. Gesù, senza negare questi aspetti, va oltre. Ricordiamo le sue parole che lui ha detto in generale e che valgono in ogni campo, quando dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, ad abolire chi è venuto prima di me. Io non sono venuto ad abolire, ma a portare a pieno compimento. Questo è un principio, varrebbe la pena parlarne una volta, spiegarsi bene su questo, perché questo è un criterio, io credo, ora che sono amico del rabbino, io lo potrei domandare a lui come la vedono questa cosa che sto per dirvi. Secondo, almeno al tempo di Gesù, mi risulta che il rabbi che cominciava ad avere discepoli si comportava in tre modi diversi nei riguardi del passato. Primo, condivideva in pieno le intuizioni passate. Per esempio, Dio fece il mondo e vide che era bello e buono, condiviso in pieno. Il mondo è una cosa bella fatta perché gli uomini se lo godano, gli uomini e le donne se lo godano. Primo atteggiamento, condivisione totale. Secondo atteggiamento, condivisione parziale, cioè si parte da lì ma si va un altro passo, si va avanti. L'esempio classico è quello sulla legittima difesa. Occhio per occhio, dente per dente. Non è mica abolito l'occhio per occhio, dente per dente. Io ve l'ho detto altre volte che non è tanto l'impegno a scatenare la vendetta, ma un contenimento della vendetta. Come dire, se ti cavano un occhio, ricavagli un occhio, non li ammazzare, figlioli. Quindi è un contenimento, e quindi è di altissima sapienza. Io dico sempre, l'ho detto anche a voi probabilmente, in nome di questo principio, occhio per occhio, dente per dente, la guerra nucleare non scoppierebbe mai, perché non c'è mai nessuna offesa all'altezza di una risposta che distrugge il mondo. Tu mi ammazzai il fidalo e io distruggo il mondo. Non esiste. Quindi l'occhio per occhio, dente per dente è assunto in pieno anche dal Nuovo Testamento, anche da Gesù. Però Gesù va oltre. Se ti danno uno schiaffo su una guancia, dagli anche l'altra. Se ti chiedono di fare un miglio insieme, fanne due. Se ti chiedono le scarpe, dagli anche il mantello. Cioè Gesù dice: non rinfocolare la violenza, anche se ti sembra di rimetterci, non ci rimetti. Si somiglia al Padre tuo che sta nei cieli, dice Gesù, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa venire il sole sui buoni e sui cattivi. Quindi, senza negare la tappa precedente, Gesù va oltre, ma ce ne sono altre che Gesù elimina anche. Per esempio, la giustificazione di Dio guerriero, di un Dio che spinge alla violenza. Voi vincerete e non lasciate vivo nemmeno uno dei prigionieri che voi fate. Una volta un re fu più buono di Dio, li conservò, e dice: Dio lo punì e morì all'istante. Questo Gesù ha totalmente abbandonato. Questa immagine di Dio è un'immagine provvisoria di passaggio di cui gli ebrei, a cui gli ebrei hanno rinunciato. Poi però il rabbi, come Gesù, apre anche strade nuove, per esempio la Trinità. La Trinità è una affermazione, cioè credere che Dio è unico, ma non solo. È unico perché queste persone che compongono la famiglia di Dio sono così unite fra di loro da esprimersi come fossero una cosa sola. Ma ognuno con una individualità sua, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sapete, è una verità che ci mette in difficoltà nei rapporti con i musulmani e con gli ebrei, che vedono attaccata l'unicità di Dio. Guardate, non vado di molto lontano, proprio ieri ho ricevuto una mail da degli amici che sono all'estero, senza dire dove, di un paese musulmano, e questi gli hanno detto: Gesù ha tradito, erano integralisti, insomma, Gesù ha tradito la sua missione, perché dice di essere figlio di Dio. Dio è unico, guai a chi tocca l'unicità di Dio. Quindi ci mette in grossa difficoltà i rapporti con gli ebrei e con i musulmani. Ecco, ho portato degli esempi molto significativi, secondo me, li ho portati in maniera molto sintetica, però varrebbe la pena parlarne una volta. Il rabbi ebraico nei riguardi del passato si comporta confermando quello che credevano i padri, completando quello che credevano i padri, smentendo in alcuni campi quello che credevano i padri, aprendo strade nuove. Ecco, la famiglia è una di quelle che conferma l'intuizione antica, ma aggiunge una cosa importante. Come si comporta Gesù di fronte alla famiglia? Proprio perché la famiglia è il luogo della prima esperienza di amore, dice Gesù, può diventare un nido vischioso, incatenante, castrante, ostacolo per essere testimoni del regno di Dio. Di questo aspetto nelle chiese non si parla mai. Già è entrato in pieno la concezione tradizionale, classica della famiglia, che non c'entra nulla col Vangelo. Mamma ce n'è una sola, insomma, tanto per intendersi. E invece a 12 anni Gesù, in un viaggio che fece con i genitori a Gerusalemme, si smarrì. E i suoi si preoccuparono, e quando lo ritrovarono Gesù disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Avessi risposto io così alla mia mamma, mi dà anche due zuppe. Ecco, c'aveva mia tutti i torti, insomma, erano stati in pensiero. E poi c'è un episodio, questo davvero profondamente conturbante. Facciamogli la tara, perché il linguaggio ebraico è un linguaggio paradossale, eccessivo, quindi va saputo leggere, ma non cancellare però. Invece noi l'abbiamo cancellato, quello che sto per dirvi spesso. Questo episodio è raccontato dall'evangelista Matteo e Marco. Luca e Giovanni non ne fanno cenno. E questo afferma ancora di più la novità del Vangelo di Gesù nei riguardi della famiglia. Gesù un giorno entra, siamo già nella vita pubblica di Gesù, Gesù ha più di 30 anni ormai, è già andato via da casa e c'è già un gruppo di discepoli che lo seguono. Un giorno entra in una casa e dice il Vangelo di Matteo e di Marco, era seguito da una grande folla. C'erano così tante persone che i suoi discepoli non riuscivano nemmeno a mangiare. Quando i suoi parenti vennero a sapere dov'era, e vennero a sapere anche che cosa diceva, che si metteva in contrasto con l'autorità del tempo, diceva che il tempio è superato, lo si può anche distruggere, quindi si impaurirono loro, quindi cominciarono a ascoltarlo con attenzione per bloccarlo eventualmente. Quindi dice che i parenti di Gesù, arrivano queste voci di critica a Gesù e decidono, proprio le parole testuali, di andare a prenderlo perché dicevano che era diventato pazzo. Queste sono le parole dell'Evangelista Matteo e Marco. Si impaurirono. Se avessero criminalizzato Gesù, ne avrebbe avuto conseguenze negative tutto il clan. Il clan era una realtà forte, più forte forse della famiglia monocellulare di oggi. Mentre Gesù allora stava parlando alla folla, giunsero sua madre e i suoi fratelli. Immaginiamo la scena. Gesù in una piazzetta con, non so, non vento io, questo, 50-100 persone d'intorno che l'ascoltano. A un certo punto arriva la sua mamma, che era già diversi mesi che non lo vedeva, era già uscito di casa, cioè, ma adesso aveva voglia di abbracciarlo anche. Alcuni la riconoscono insieme ad altri componenti del clan, la riconoscono e a catena passano la voce perché arrivi a Gesù: guarda, c'è qui tua madre e i tuoi fratelli che ti vogliono salutare. E Gesù, senza nemmeno voltarsi, risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Chiunque fa la volontà di Dio, che è volontà di amore, di giustizia e di pace, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre. Insomma, mettetevi voi nei panni di Maria. Ecco, questo è uno degli episodi più conturbanti della vita di Gesù. Lo ripeto, facciamogli la tara, perché il modo di raccontare ebraico è un modo graffiante, paradossale, però ha detto, non lo cancelliamo però. In un altro momento Gesù dice un'altra cosa, riportata dal Vangelo di Luca, anche questa forte, molto dura nei riguardi dei rapporti di parentela. Dice Gesù alla gente: se uno viene a me e vuole essere mio discepolo e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre e la sua famiglia e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Sono testi scandalosi e conturbanti, ma il taglio dei legami del sangue, secondo Gesù, è in vista della costruzione di altri rapporti per giungere a una famiglia più larga. Non è tanto per annullare i rapporti di parentela, ma per ampliarli, per buttare giù le mura accanto a loro. Questo aspetto non deve essere radicalizzato fino a fargli una lettura fondamentalista e snobbare i legami del sangue, ma nemmeno cancellato, come talvolta si fa. Non mi dite che questo è diventato un nuovo ideale egemone nella storia della Chiesa, cioè che ognuno deve considerare l'altro come fratello, alla pari. Anzi, cambia il criterio. Chi fa la volontà, chi esercita una volontà di amore, di giustizia e di pace, questi è mio parente. Ecco, questo mi sembra il nocciolo della novità portata da Gesù. Gesù dice che chiunque lo riconosce come un Messia di Dio deve far nascere in lui una nuova appartenenza che non annulla quella del sangue, ma la pone in una cornice più larga che tutto abbraccia e che lui chiama regno di Dio. Lo sintetizzo così: figlio tuo, dice Gesù a ciascuno di noi, non è soltanto il figlio che hai messo al mondo, ma ogni creatura che ti passa accanto e ha bisogno di te. Questi è carne come te. Non si tratta più quindi soltanto di staccarsi dal padre e dalla madre per diventare una cosa sola con il compagno e la compagna, come diceva il libro di Genesi, ma di porre tutti i rapporti, anche quelli familiari, all'interno di un'appartenenza più grande. È possibile che la famiglia del sangue resista, si opponga, entri in conflitto con questa nuova appartenenza. È naturale che sia così, non c'è nulla di male. Questa opposizione la devi sentire. La resistenza a lasciare staccare il figlio da sé, il desiderio da parte dei genitori di vederlo realizzato secondo il loro progetto, piuttosto che aiutarlo ad attuare il suo, rendono la famiglia una realtà ricca ma impegnativa. Perciò dire che le relazioni più vere non sono soltanto quelle di ordine biologico è una grande apertura, apre orizzonti immensi. Ricordiamo che si può essere sterili su un piano biologico e fecondi in ogni altra relazione di amore, e viceversa. Si può essere sterili sul piano biologico, aperti a una relazione più grande, oppure fecondi su un piano biologico, ma chiusi di cuore e di mente nei riguardi degli altri. Mi ricordo sempre, quando parlo di questo argomento, di una famiglia di Vingone che ho perso di vista, chissà dove sono ora, 50 anni, parlo di 50 anni fa, quasi 50 anni fa. Mi ricordo sempre che è rimasto impresso questa cosa. La famiglia aveva una figlia che faceva medicina, contenti in casa, una famiglia brava, era gente brava. La figlia faceva medicina, si fidanzò con un ragazzo che faceva medicina anche lui. La mamma li vedeva già, se ne è parlato a volte, contenta, la vedeva di già la sua figliola a primario a Careggi, non lo so, questo non vento io, ma insomma la vedeva di già una carriera. Questi ragazzi un giorno vennero da me e mi dissero, prima ancora di laurearsi, e mi dissero: abbiamo deciso, quando saremo laureati andremo in un lebbrosario in Africa. Io penso subito, chi sarà sua mamma? Ma poverina, la capisco anche, lei sarà fatta tutto un progetto sui figli. Tant'è vero che quando lo seppe venne da me a parlare piangendo. Non ho saputo più nulla di loro, sono nemmeno se sono vivi, ormai persi di vista completamente. Negli ultimi anni bisogna riconoscere che qui da noi c'è stato un grosso passo in avanti nella concezione delle adozioni e degli affidamenti anche. Questa esperienza si sta allargando, è uno dei segnali più belli di questi nostri tempi. Vuol dire che senza dargli, senza cristianizzare questa scelta, non c'è bisogno. Uno la può fare in nome della più piena laicità. Bisogna riconoscere che è organica al Vangelo in maniera profonda. Queste sono le due facce della famiglia che troviamo nella Bibbia. Importante come generatrice e custode della vita, importantissima come esperienza di relazioni di amore, ma i Vangeli dicono che proprio per questo può diventare un nido incatenante, castrante, ostacolo per essere discepoli di Gesù. Perciò deve essere anche scuola di distacco, di separazione, di apertura verso gli altri. Questa è la grossa novità del Nuovo Testamento. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,